9:16 inizia Mille Voci Estate. Buongiorno Marcello.
Lara Van Gameren, buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi non siamo in televisione, è stato così per tutta la settimana, ma ci sono due ospiti con noi qui in studio, lo possiamo già svelare, possiamo già dare il benvenuto. Benvenuto Luca e benvenuto Fernando.
Ciao.
Allora, cercheremo di parlare questa mattina di sport, cercheremo di parlare di territorio, cercheremo di parlare anche di bicicletta e credo che avremo un'autonomia di pochi minuti prima che si palesi Stefano Ferrando, perché tu parli di bicicletta, Stefano Ferrando arriverà, anche perché la realtà di cui parleremo, acido lattico, poi entreremo nel dettaglio, io non la conoscevo. E Stefano mi ha detto, ma tu li conosci? Figurati Stefano, non vado in bicicletta. E poi siamo andati a vedere e fanno delle cose molto interessanti. Ne parliamo con calma, c'è Natalia Imbruglia.
Allora ascoltiamo lei.
Di cui ero follemente innamorato da giovane. Per come canta, eh?
Certo.
L'amore è sordo a volte.
Non ti ricordavi così no, questa canzone?
No. Allora, iniziamo a chiacchierare con Luca Tiraboschi di Acido Lattico. Poi vedremo anche cos'hai nella vita, non solo acido lattico. E con Fernando Sanchez, detto Fefe, del Vero Club di Mendrisio.
Esatto.
Tutto giusto?
Esatto.
Allora, iniziamo da acido lattico. Cos'è acido lattico?
Allora, acido lattico è un evento ciclistico su strada che viene fatto nel Mendrisiotto e nasce nel 2025 da un'idea di due ragazzi, Ivan un po' più giovane di me, io un po' meno.
Si fa la media, ragazzi.
Esatto. Che avevano due idee di un evento che però erano un po' incomplete, e trovandoci al bar abbiamo unito queste idee e abbiamo creato questo brevetto che ha avuto luogo in prima edizione nel 2025 al 29 di settembre in concomitanza con la Sagra di l'Uva. Questo ci ha creato non pochi problemi per transitare da Mendrisio perché era chiuso.
Pensavo di doping.
È un evento completamente analcolico, poi dopo si può fare quello che si vuole. E praticamente consiste in tre percorsi diversi che chi si iscrive può scegliere, 90, 135 e 200 km, con i rispettivi metri di dislivello giusti che uno si aspetta. E quello che noi offriamo è un evento che va a valorizzare i nostri panorami e i nostri prodotti locali, che praticamente
si attraversa il territorio facendo sport. Esatto. Con dei tempi, perché ogni volta che salite su una bicicletta, chi più chi meno,
sì, non tempo... ci aspettiamo che venga fatta a razzo, nel senso ognuno è libero di fare,
ognuno è libero di fare quello che vuole. Immagino che Fernando vada più veloce di te, Luca, e quindi,
senza dubbio,
ognuno se la gioca un po' come vuole. Comunque, all'interno del territorio, nel Mendrisiotto,
esatto,
con dei dislivelli che uno, guardando al Mendrisiotto, dice: ma come fai a fare tutti quei 5 chilometri di dislivello nel Mendrisiotto? Non è che
Il Mendrisiotto ha un po' la problematica che io la definisco una regione di passaggio, perché quelli dell'Italia, la vicina Italia, del lago vanno al lago di Lugano, quelli di Lugano scendono fra il lago di Como, e noi abbiamo solo salita, almeno che nel Mendrisiotto non ti inventi un bel gomitolo tra Mendrisio, Chiasso e la parte di Riva San Vitale. Abbiamo solo salita, dopo la salita c'è la discesa, è vero, però in questo caso noi le facciamo tutte sul percorso lungo. Il percorso da 200 km prende Serpiano con Meride, Pedrinate, Sagno con la Valle di Muggio fino a Roncapiano, il Monte Generoso fino al Bella Vista. Quest'anno sconfiniamo, un po' così, una sorpresa, forse non bisognava dirlo, ma ormai si è detto, sconfiniamo sopra il Ponte Diga salendo a Carona per poi scendere da Paradiso e finiamo nella Valmara fino al Sighignola, scendendo anche a Caprino. Abbiamo cambiato il percorso rispetto all'anno scorso. Non è facile reinventarsi un po' il percorso perché le salite sono quelle. Negli anni
abbiamo
le dislivello
totale di
dislivello totale è 5.000 metri.
5.000 metri senza rifare gli stessi giri, cioè sempre su strade diverse.
Sì, salendo e scendendo lo si rifà, però
certo,
per forza di cose, perché non si può fare altrimenti.
E il Vero Club Mendrisio cosa fa con quelli di acido lattico? Come vi integrate?
Ci integriamo nel senso che, beh,
il 50% di acido lattico, quindi Ivan, che oggi non può essere qua, è parte del comitato del Velo Club Mendrisio, e noi siamo sempre a sostegno delle nuove, se vogliamo, idee inventive che ci sono sul territorio, e quindi supportiamo determinati eventi, tra cui anche acido lattico e la 4 ore di, che faremo tra 2 settimane alla tenuta Balli von Teufelstein, che è organizzata insieme ai membri di acido lattico.
Perché voi proponete dei percorsi, dopo la 4 ore magari centriamo, perché questa 4 ore è particolare, un po' come il criceto, girate sempre all'interno, esatto, dello stesso percorso, ma con, immagino, delle finalità diverse. Proponete dei percorsi, però non proponete solo quello, cioè nel senso, voi mi dite questo è il percorso lungo, questo medio, questo corto, però a Côté c'è tutto.
Esatto.
Sì, dietro ci sta qualcosa di un po' più profondo, e non solo ciclismo e sport, perché i partecipanti, oltre ad avere un pacco gara che ritirano all'inizio, dove metteranno un dorsale dietro, un numero telaio sulla bici e un libricino, un roadbook, dove andranno a timbrare su ogni salita, riceveranno sul percorso una serie di ristori organizzati con gli esercenti e le aziende del Mendrisiotto che fanno prodotti locali.
Ma non era alcol zero?
Sì, ma abbiamo tanto altro oltre con il
soprattutto cibo.
Soprattutto, esatto, cibo.
E ci sono questi punti di ristoro su ogni cima, perciò la gente verrà rifocillata nel modo migliore che abbiamo trovato, e alla fine invece riceveranno una box contenente dei prodotti sempre di produttori locali, all'interno di una bellissima scatola che l'anno scorso è stato probabilmente la parte più apprezzata dell'evento, e oggi la gente la tiene ancora sul camino come ricordo, per la fatica che è stata fatta durante la giornata. Perciò sì, oltre al ciclismo noi cerchiamo di valorizzare il più possibile, nel modo migliore, i produttori locali, che tanti sono nostri amici e non, e ci stiamo riuscendo bene, se posso di sbilanciarmi. E è difficile perché i prodotti non sono infiniti, l'anno scorso erano X, quest'anno li dobbiamo cambiare, cioè, e li abbiamo cambiati. Però insomma, quest'anno lasciamo la sorpresa, perché i partecipanti di acido lattico che ci stanno ascoltando non possono sapere troppo.
Quanti eravate la prima?
La prima edizione, che è nata in 2 mesi, è stata veramente velocissima. L'organizzazione ha contato circa 70 partecipanti, che sembra un numero piccolo, ma non lo è, perché gestire 70 persone nel Mendrisiotto, soprattutto dal punto di vista della sicurezza stradale, è veramente complicato. E è una responsabilità non indifferente, perché 70 persone, se pedalano tutti assieme sulla strada, è un disastro.
Sì.
Per questo abbiamo scaglionato anche le partenze di un'ora, 7, 8 e 9 del mattino, con i 3 percorsi, per una questione di sicurezza. Dopo, per forza di cose, se si parte in 30-40 persone assieme, ci si stacca dopo la prima salita, perché ci sono quelli che hanno i motori atomici nelle gambe e quelli che invece la affrontano come passeggiata. Vanno bene entrambi, questi partecipanti.
Tu, Luca, hai detto, no, che ci sono questi punti di ristoro in cui immagino che poi ognuno possa scegliere dove fermarsi, per quanto fermarsi, o non so se c'è un...
Al primo punto di ristoro.
Basta, io mi fermerei, esatto, anch'io. Però comunque, detta così, uno si immagina un'idea stupenda, bellissimo, mi fermo, mangio qualcosa, degusto i prodotti locali, ma non è una gara per tutti, è comunque molto complicata. Non si sente spesso unire qualcosa che è per professionisti, semiprofessionisti, comunque io mi immagino anche solo per il dislivello, unito a qualcosa che può essere più del piacere, qualcosa di più ludico che vada al di là della gara.
Sì, quello che abbiamo cercato di fare nei punti di ristoro è proporre dei prodotti che vadano a integrare il ciclista, quasi come nutrizione sportiva, che sia la banale torta di marmellata alla crostata, che va benissimo.
Quel banale mi ha fatto male.
No, ma io la adoro. L'idea è stata un po' quella, nel senso che non puoi proporre sicuramente il piatto di polenta con lo spezzatino. Poi i ciclisti che affrontano eventi del genere su distanze così, che è vero, sono eventi che devono avere dietro un certo allenamento, si presentano con i loro gellini e le loro barrette, però la gazzosa, la Coca-Cola zero o un semplice acqua, eccetera, ai ristori, è fondamentale, perché tante volte uno o un po' sottovaluta lo sforzo, o... ma comunque solo anche dal punto di vista del piacere culinario aiuta poi anche a rientrare della fatica.
Fernando, io mi immagino che all'interno di un vero club ci siano, tra virgolette, delle teste da vero club, cioè siamo qui per fare questo percorso, questo tempo, la salita, la bici, il pignone diverso, che sia un po' come in ogni club si parla di questo. Quando arrivano queste, tra virgolette, contaminazioni, perché sono un po' delle contaminazioni, ti fermi magari di più, assaggi qualcosina, non guardi il tempo, da una parte potrebbe essere brutto in un'ottica tempo, in un'ottica prestazione, però forse sono quelle cose che fanno avvicinare, non dico persone come me che ormai lontano anni dal ciclismo, però altri potrebbero avvicinarsi perché lo vedono un po' meno un mondo chiuso.
No, infatti direi che di brutto c'è poco o niente, nel senso che questi eventi ci aiutano anche a far crescere la passione per il ciclismo e ad avvicinare, come dici te, delle persone a quello che è il nostro mondo, quindi anche a quello un po' più di velocità, di gara e tutto quel mondo che noi chiudiamo con la nostra Under 23, che è il nostro fiore all'occhiello. Però negli ultimi anni abbiamo anche noi capito che il ciclismo al giorno d'oggi è il ciclismo amatoriale, e quindi ci siamo aperti molto anche su questo lato, tanto che insieme ad Acido Lattico abbiamo incominciato a organizzare delle Malto Ride. Malto derivato,
è un nome, una garanzia, esatto. Si fa alla fine.
Sì, sì. Esatto, e facciamo settimanalmente, adesso un po' scemato nell'ultimo periodo con questo caldo, diciamo, dei piccoli giri serali che poi concludiamo al bar. Così che...
Ma io leggevo sulle presentazioni, il sito di Acido Lattico lo trovate fatto molto bene, Luca Tiraboschi, cicloturista con lieve prestazione, appassionato di birre complicate, qui il malto, e complesse. Quindi già ti presenti per...
Sì, diciamo che questo, riallacciamoci un attimo al chi ci produce la birra, nel senso noi collaboriamo con un birrificio ticinese di Bellinzona che fa delle birre un po' atipiche. L'anno scorso avevamo una birra un po' più semplice, l'hanno trovata nel pacco gara, quest'anno invece puntiamo a qualcosa di un po' più particolare.
È arrivato anche vestito, non lo potete vedere perché siamo su una radio, è arrivato vestito da ciclista.
A pagliaccio, buongiorno.
Buongiorno.
Non potevo dire di no a Lara Marcello. Siamo vestiti uguali, bianco.
Siamo uguali, sì, sembri un
supereroe. Ma fa parlare Luca e Fefe, non Fefe.
Sono stata io, mio errore.
Sì, accomodati Stefano.
Ah, pure.
Stefano Ferrando,
no,
prego.
Però faccio presente che sono di fretta perché ho dimenticato il lucchetto, la bicicletta qua fuori senza lucchetto.
Adesso lo
sanno tutti.
Anche, bravo.
Ecco.
Allora, scusami, Luca.
E birre complicate perché sono birre diverse dal solito, da quello che uno si aspetta. Sono birre Brett, sono birre che vengono affinate nelle botti di legno, e per questo è la mia passione, sono birre acide. E da qui arriva la descrizione sul mio profilo, diciamo, ecco.
Fefe. Che devi accendere il microfono in radio di solito. Stefano, di solito bisogna accendere il microfono.
Scusa, non sono più pratico. Torno a ottobre.
Sì, lo sappiamo che torni a ottobre. Abbiamo visto i nostri piani di lavoro, abbiamo capito che torni a ottobre. Ai ragazzi, quelli giovani del vero club, eventi come questi li spingete a che vadano o gli dite, ragazzi, no, anche no?
Allora, diciamo che per adesso è anche no. Nel senso che i nostri corridori hanno comunque un calendario abbastanza stretto, abbiamo più di 70 gare durante il corso dell'anno, e quindi hanno il loro da fare durante la settimana e durante il weekend, tra allenamenti, sedute in palestra o su strada, e poi le gare o i piccoli giri che ci sono, ecco. Quindi no, diciamo che per adesso l'evento Acido Lattico è più una cosa per,
sì,
amatori.
Aspettiamo, esatto, per portarli sulla brutta via, diciamo.
Dopo i 23 anni.
Giovanotti, poi andiamo avanti.
Ed è un po' di tempo che non ho scambio.
Giovanotti, buon vento, uomo che in bicicletta ci va, anche troppo forse.
Tanto.
È in tour in questo periodo, ha annullato una data perché hanno trovato un
pezzetto di amianto.
Un pezzetto contenente amianto nel luogo dove doveva fare un concerto. Mangia un sacco di uova tutte le mattine e lo fa sapere al mondo. Allora, torniamo a parlare con Acido Lattico, col vero club Mendrisio, che mi diceva Fefe, 125 anni quest'anno. Siete vecchi?
Esatto. Siamo vecchi, ma molto giovani, perché il nostro presidente ha solo 23 anni, Livio Ferretti. E sì, festeggiamo 125 anni quest'anno. E niente, è un traguardo che sicuramente non ci aspettavamo di raggiungere, però speriamo che ce ne siano altrettanti altri. C'è da dire che c'è stato un bel cambio generazionale e quindi siamo pronti per le nuove sfide, ecco.
Allora, facciamo ordine sulle date dei due eventi di Acido Lattico, perché Luca era rimasto legato alla data dello scorso anno, è stato redarguito dalla sua fidanzata in tempo reale. Allora, il 29 di agosto cosa succede?
Il 29 di agosto abbiamo la 4 ore in tenuta balli, che è una gara a circuito, su un circuito di circa 4,5 km che viene ripetuto all'infinito fino a 4 ore.
E quindi parliamo di mountain bike.
Mountain bike e gravel.
Stefano, l'aiuto, gravel?
Cos'è la gravel? Allora, dicesi gravel, tu la vedi, sembra una bicicletta da corsa, ha però dei rapporti un po' più agili, ha soprattutto delle gomme un po' più larghe, magari anche con un profilo più alto che ti permette di fare...
Grazie. Ok. Questo tipo di bicicletta, circuito continuo.
In tondo continuo, in 4 ore abbiamo le due categorie separate, gravel e mountain bike, che corrono separate in 3 categorie distinte che sono singolo, perciò c'è chi ha voglia di impazzire e farla da solo. L'anno scorso sono stati più o meno 22 giri, mi sembra, quello che l'ha completata 4 ore. E abbiamo le coppie e abbiamo le squadre da 4. Le coppie, giusto, ovviamente ne può correre uno solo, e anche il team da 4 può correre solo uno durante la gara. La mattina invece avremo il Kids Tour. Adesso gli orari precisi mi sfuggono.
E li ho marcati io, allora.
Però le categorie
alle 13:45 partono i ragazzi.
Fino alle 13:45 mi sembra, è dalla mattina.
Ah, dalle 12:45, esatto. Scusami, no, addirittura dalle 12.
30, no? Mm-hmm. Abbiamo tre circuiti per le categorie. Che...
Under 11, under 13, under, esatto. 15, esatto. Alle 12, 12:45 e 13:45.
Esatto, perciò la mattina sarà dedicata ai ragazzi, ma anche i bambini sono i benvenuti per venire a girare. E il pomeriggio ci sarà poi un villaggio dove abbiamo i food truck e dove abbiamo i negozi che verranno a esporre marchi di bici. E la sera invece dalle 5:30 alle 9:30 avremo la competizione per gli adulti, dove finirà con l'ultima ora in notturna, abbastanza suggestivo, speriamo in notturna, perché non ho guardato ancora quando cala il sole in quella data.
Eclissi non ce ne sono più, tranquillo.
Però almeno al tramonto ci sarà, quindi...
non ho neanche visto
l'arrivo, è previsto alle 21:30,
quindi non credo, esatto, che ci sia,
no, non
il
c'è,
buio,
non c'è pericolo.
In quanti sono a girare su questo circuito da 4 km?
Questa è una bella domanda, perché le iscrizioni sono ancora aperte, perciò non abbiamo un numero a oggi.
Non avete neanche un massimo?
Un massimo no, mi viene da dire che un centinaio di persone sarebbero perfette, perché poi chiaramente avere troppa gente sul percorso, ci sono dei percorsi tecnici in discesa che dalla piana sotto si sale fino alla cantina dove si vinifica, e poi c'è un pezzo, un single track a scendere dentro il bosco, lì chiaramente più si è e peggio è, oppure il migliore vince, no? Insomma.
Il ciclista da strada, come puoi essere tu, Stefano?
Questi, cioè, l'uomo della strada è il ciclista.
Il ciclista della strada, questi percorsi non li fa?
No, io sono totalmente imbranato.
Sono due mondi, quindi... completamente separati, quello,
sì,
della mountain bike.
Poi Stefano è un purista della strada, lui,
esatto,
altre cose non fa.
No, loro hanno, bisogna avere comunque delle capacità tecniche,
sì,
non da Coppa del Mondo, però insomma scendere su, provate tutti, un vialetto con del ghiaietto a scendere.
L'ospedale civico non... ecco, ti ringrazio per questo
consiglio.
L'unico consiglio
che posso darvi: non frenate col freno anteriore. Questa penso che sia facile, sì, anche da capire, sì, il motivo.
Io usavo i piedi.
Anche.
Ma comunque si parlano queste due categorie di ciclisti?
Certo, al giorno d'oggi si parlano molto di più che negli anni precedenti. La multidisciplinarità basta guardare... i grandi come ad esempio Van der Poel.
E a Livigno si sta allenando in,
esatto,
mountain bike.
Che si sta allenando in mountain bike per andare a correre il mondiale di mountain bike, che è l'unico mondiale che gli manca. Lui ha vinto sia quello di ciclocross che quello su gravel, che quello su strada gli manca il mondiale.
Ma all'interno del vero club ci sono anche loro?
Ma magari. Hai uno lì davanti, guarda.
Non lo so, io sono una totale ignoranza.
Ma io sono venuto qui apposta per...
Sì, beh, anche il nostro Luca fa parte del gruppo allargato, quindi degli amatori del Velo Club. Lui va prevalentemente in gravel, e tanti altri di noi vanno sia in mountain bike che in gravel, la maggior parte su strada, ecco, quindi...
Sì, il vantaggio della gravel è che la gravel può andare in strada, ma la bici da strada non può andare sul gravel. Questo, perciò.
Oddio.
Oggi è vero che stanno facendo delle bici con delle luci tra le forcelle abbastanza ampie per contenere dei copertoni.
Poi, con una sezione, da 32. Sì.
Lara, intervieni tu per favore.
Una ruota larga 32.
Esatto.
Cambio completamente tema, vado sugli ascoltatori che... parlando ancora della gara delle 4 ore, dicono: ma col caldo come si fa? Infatti voi la gara di 4 ore avete anche spostato, no? Il fascino del tramonto sì, ma forse anche
è stata un po' una
po
necessità,
più fresco.
Certo, l'anno scorso era dalle 10 alle 14 di pomeriggio e avevamo un irrigatore per prati che bagnava all'arrivo i partecipanti. Sì, dopo...
Vi organizzate, comunque considerate anche le temperature,
sì.
Sono da considerare, questo lo ricordiamo. Sono anche... persone che sanno quello che fanno, 4 km per 4 ore si possono dividere anche in 4 persone, così da fare magari meno giri, un po' meno fatica.
Assolutamente sì, noi l'anno scorso come gruppo di organizzatori l'abbiamo fatto la nostra squadra, in realtà io ho fatto 2 giri su 22, perciò uno può anche prendersela così per divertire. Infatti le squadre si chiamano fan team perché l'idea è un po' quella.
Di divertimento.
Esatto, certo. Abbiamo anche appunto, questo magari è bello il concetto, perciò... abbiamo l'area cambi, che in realtà è un'area festa. Perché a bordo cioè, arrivo...
L'area cambi vuol dire dove ti cambi la tutina o dove cambi la bicicletta?
No, non lo so, io proprio... Dove cambi il chip. L'area cambi è per le squadre da 2.
Tu anche il chop.
Nel senso che tutte le biciclette hanno un chip attaccato. E per quando fai il cambio da un corridore all'altro devi passarti
okay.
Il chip.
È il testimone,
esatto,
che dimostra
se vogliamo
che...
Sì. Okay.
E visto che non vogliamo essere troppo professionisti e professionali, ci saranno sdraio, gazebo, musica, perciò diventerà un'area festa più che un'area cambi.
Quindi poi uno rischia
di non ripartire
non
più, se non gira più nessuno, si
capisce. Dopo 2 giri fai già il cambio, basta, è finita.
Io sono
finita
qui
gara.
Da pochi minuti, ma sto vedendo negli occhi di Marcello un'insana voglia che cresce di partecipare, perché quando hai parlato di sdraio, di riposo...
Gli sponsor che hanno sono abbastanza interessanti dal mio punto di vista, quindi...
Lara deve esserci di sicuro.
Il mio consiglio per me, Marcello, è quello di fare i secondi della squadra. Nel momento in cui ci danno il cambio, noi non ripartiamo più. Basta.
No, questo è il 29 di agosto.
Esatto.
Il 19 settembre invece è il vostro l'eventone.
Il 19 settembre c'è la randonnée del Mendrisiotto, se così vogliamo chiamarla.
Suona bene.
Acido lattico, in seconda edizione. Stesso formato, 3 percorsi rivisitati, l'abbiamo già svelato prima, non andava fatto ma è stato fatto, e pacco gara come l'anno scorso. Avremo 7 ristori, l'anno scorso erano 5, quest'anno sono 7 ristori ufficiali, su ogni cima verrà dato da mangiare e da bere. L'abbiamo anticipato per una questione logistica nostra, perché il centro di Mendrisio è bello, e passarci in mezzo anche alla storicità del posto, comunque è un paese che ha manifestazioni che sono nell'UNESCO come le processioni storiche e altro, perciò per i partecipanti che non sono local, chiamiamoli così, perché abbiamo partecipanti del Mendrisiotto, ma l'anno scorso abbiamo avuto anche gente che arrivava dal Veneto, da Verona e dalla Svizzera tedesca, perciò
sì, non bisogna essere dei momò per fare per iscriversi.
Il momò tipo dice: mi può di fala anche senza l'acido lattico.
Sì, è vero.
Però poi ti devi anche arrangiare a mangiare bene.
Ecco, come vi hanno accolto? Perché arriva una nuova realtà di giovani ragazzi, propongono degli itinerari, fanno degli eventi come questi. Per fortuna c'è il supporto del Vero Club di Mendrisio, quindi un po' il lascia passare del Gran Can che ti permette di entrare. Però sulla scena sono tanti gli attori nel mondo del ciclismo.
Sì, allora non è il primo evento che viene organizzato nel Mendrisiotto. Nel Mendrisiotto esiste già un evento rodato che quest'anno è alla 10ª edizione, che è la Belvedere, è la ciclostorica di Mendrisio, dove abbiamo... Perciò è stato semplice farsi accettare all'interno del Mendrisiotto, perché questa manifestazione è sempre molto frequentata sia da persone che vogliono rivivere il ciclismo degli anni 80-90 o anche prima, c'è gente che pedala con biciclette della prima, seconda guerra mondiale, che gente che fa la traccia sterrata. Adesso stiamo un po' pubblicizzando la Belvedere, che è comunque parte anche lì, ve lo clo Mendrisio. Perciò non è stato difficile entrare, la gente ci ha accettato da subito, soprattutto l'entusiasmo di coloro con il quale noi andiamo a collaborare. Abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi e perciò porteremo avanti sempre meglio questa cosa.
Vedevo che annui, Stefano.
No, ma è fantastico, perché con la Belvedere tu fai alcune di queste salite, le fai con le biciclette vecchie. Invece... 2 settimane, 3 settimane dopo le fai con una bicicletta moderna e senti anche la differenza e apprezzi in maniera differente anche il territorio, lo vedi con occhi differenti.
La bicicletta anni 80 pesava quanti chili?
Ma so, realtà, io lo faccio con una degli anni 70.
In realtà la bici degli anni 70 non pesa tanto di più di una bicicletta
moderna.
Sono i rapporti il problema.
Fefe non è d'accordo.
Ma lui guarda il grammo, lui guarda il grammo sulla bici.
Lui è uno di quelli che prima della salita prende la borraccia e ne svuota metà, perché così ha 200 grammi in meno, tanto per darti l'idea di che cos'è.
Perché così vai più vero, cioè, vai sì, più sì, forte.
Sì, io e Luca invece ci fermiamo a riempirla.
Beh, sempre piena, soprattutto adesso d'estate, fondamentale.
Quindi cioè, l'evoluzione tecnica non è tanto sulla diminuzione del peso,
allora, anche il peso, però il materiale, l'aerodinamica e poi soprattutto i rapporti. Adesso, perché dopo mi mandi a quel paese, pedalare con i vecchi rapporti, magari pedalare con un
42-22,
ecco 22, la corona davanti 42 e dietro 22. Fai una fatica dell'accidente. Adesso invece usi magari un 54-32 e 40-32 e vai più... Non è che non fai fatica, però vai su più facilmente.
Troppi numeri, io direi. We don't talk.
Potete giocarli al lotto.
Magari sì.
Cos'era 55?
Cioè, davanti adesso si usa 55, 56.
Già visto una schedina. We don't talk anymore. Chiudiamo il discorso acido lattico, i due appuntamenti di cui abbiamo parlato, 29 agosto e 19 settembre, quella più impegnativa 19 settembre, su percorsi vi faranno fare fino a 5 km di dislivello senza mai ripetere se non in discesa le stesse strade.
Sai che però a sentire 5 km
5.000 metri,
cioè ti sembra poco, invece quando dici 5.000 metri suona diversamente.
E il 29 di agosto invece il circuito all'interno della tenuta Balli e
von Teufenstein.
Iscrivetevi se volete sul sito di Acido Lattico, facilissimo da trovare perché il nome...
Se non si trova, Acido Lattico Mendrisio, Google, non esistono due.
Ma va.
Diciamo una cosa su di voi, Fefe Sanchez, Fernando Sanchez, non fai solo Velo Club Mendrisio.
No.
Nella vita sei?
Sono un docente di scuola dell'infanzia a Stabio.
Luca?
Io lavoro per l'amministrazione federale.
Trattalo bene.
Potevi dirmelo prima, però. Anche tu.
Ecco, è importante dire che siamo tutti volontari, sia all'interno del Velo Club che comunque in acido lattico. Facciamo questa cosa per passione, per il ciclismo e per portare qualcosa di nuovo, innovativo.
E tutto questo è possibile, facciamo sempre finta che non esistano, ma ci sono gli sponsor, adesso non ci mettiamo a fare i nomi degli sponsor, però tutti gli eventi hanno bisogno di un colpo di mano di uno sponsor, e anche in questo caso ci sono degli sponsor, quindi non facciamo...
Ci mancherebbe altro, cioè non bisogna mica vergognarsi.
Ma no, assolutamente. Poi sono locali, sponsor locali, quindi...
Questa è la cosa importante.
Si attraversa il territorio in bicicletta... e si incontrano coloro che sul territorio.
Allora, io quando tu li hai presentati ero ancora in salita, quindi di ossigeno ne avevo poco, ma Luca ha detto proprio questa cosa, cioè ha parlato di territorio, di aziende del territorio, l'importanza di unire le forze. Quando un'azienda del territorio vede dei ragazzi giovani con delle idee nuove, con entusiasmo, che portano qualche cosa di bello, sono le prime ad attivarsi.
Disposti a metterci dei soldi. Una veloce riflessione, voi tre che siete dei ciclisti, come mai siete così tanti adesso?
Perché è bellissimo.
Esatto. Molto più però semplice di quello che è.
Siete sempre di più.
Perché c'è sempre più stress, è sempre più... andare in strada è sempre più caotico con le auto. Basta vedere qua fuori quello che succede ogni giorno, le colonne. La bicicletta ti dà modo di, appena finisci di lavorare, sali in bicicletta, staccare la testa, andare in strada. Tu e i tuoi pensieri, arrivi a casa e non hai più niente a cui pensare perché hai già sfogato tutto.
Luca, sì, è quello sport che ti dà la possibilità di vedere alla velocità giusta le cose, tante cose, perché uscire a correre, fai un'ora di allenamento, vedi forse 10 km, noi magari facciamo un bel giro da 100-150 km e puoi vedere tanto. E con la bici puoi viaggiare. Bikepacking oggi è una realtà che sta diventando sempre più grande. Noi l'anno scorso, no, quest'anno abbiamo fatto il giro della Toscana, 500 km, e dici wow, posso fare il giro della Toscana a corsa o con un altro sport, questo non può succedere. Per questo
si giustifica l'aumento. E poi è colpa tua.
È colpa mia per cosa? Ecco, no, beh, poi c'è uno sport a livello professionistico che sta entusiasmando e quindi... c'è chi si sale in bici, si sente un po' Van Der Poel, Van Aert o Pogacar o Vingegaard e quindi così come vai al campetto, dai due calci al pallone e ti senti esatto,
la verità
si vede che a una certa età Van Basten è detto.
La verità è che c'è Stefano che commenta talmente bene che tutta la gente ormai
sì, incolla allo schermo.
Ok, mentre loro si lisciano il pelo, grazie di essere stati qua, auguri per queste due belle iniziative. 29 agosto il circuito, 19 settembre quella più impegnativa. Trovate le informazioni sul loro sito. Acido Lattico. Grazie. Lara, noi andremo avanti nella prossima ora parlando
di altro. Libri,
bicicletta. Dato,
si può parlare di libri di bici anche volendo.
Vediamo. Dieci e quattro minuti, inizia la seconda ora di Mille Voci, sempre noi, Lara e Marcello.
Lara Van Gammeren, Marcello Fusetti.
Siamo noi.
Abbiamo passato questa prima ora, io mi sono divertito in un mondo che conosco poco, quello del ciclismo, a raccontare quello che fanno questi di Acido Lattico. Nella seconda ora faremo ovviamente altro, però io vorrei partire, noi raccontiamo un oggetto ogni giorno, un oggetto estivo. Di solito sono oggetti che usiamo ancora. Questo è un oggetto che ci arriva dal passato. Il pallone super tele.
Io ammetto, sono andata a cercare un'immagine. Quando l'ho vista però, ho detto, ah, eccolo.
Sei fortunatamente giovane, non hai vissuto il pallone super tele. Noi non pretendiamo in questo spazio di raccontare il rotolare della palla che ha sempre affascinato l'uomo. Nell'antica Cina i soldati si allenavano calciando dei palloni, delle sfere di cuoio.
Marcello, stavamo parlando del pallone super tele.
Dicevamo che non vogliamo raccontare la storia del pallone in quanto sfera più o meno regolare, perché da sempre l'uomo è affascinato e gioca o si allena o ha nella palla un oggetto quasi anche rituale. Gli antichi soldati cinesi si allenavano con le palle di cuoio che erano riempite di piume. C'erano Maya e Olmechi che giocavano con delle palle di gomma, di caucciù, e lì c'era anche tutta una simbologia molto importante. I greci, i romani, abbiamo sempre giocato con la palla. Se c'è qualcosa che rotola, noi gli andiamo dietro, un po' come i gatti col gomitolo. Parliamo di questo pallone, che è un pallone solo, arrivato molti decenni dopo la vulcanizzazione della plastica, di cui abbiamo parlato per raccontare altri oggetti. Tutto quello che è gomma morbida, quindi le pinne, i boccagli, gli occhialini, nascono dopo la scoperta della vulcanizzazione della gomma. Il pallone di cui parliamo, se l'avete avuto, perché chi è stato bambino negli anni 70-80 l'ha avuto, è un pallone che sfida e sfidava le leggi della fisica con delle traiettorie impossibili da prevedere. Il super tele, pallone anni 70, era sicuramente uno dei simboli dell'infanzia italica, ma dato che un pallone i confini li passa, era un simbolo anche per noi nostrani, perché lo trovavi anche da noi oppure te lo compravi al mare. Era il pallone delle vacanze, il pallone di vacanza al mare, in campeggio, ovunque lo trovavi, costava, non dico niente, ma pochissimo, era leggerissimo, bastava un rovo per farlo sgonfiare completamente. Il primo era bianco, liscissimo, liscio come una testa pelata, non aveva ti scappava dalle mani, era finissimo e liscio. Se volevi colpire qualcuno non dovevi mirarlo, perché se lo miravi la palla andava tutto da un'altra parte. È stato per molti bambini il primo pallone di proprietà, perché non tutti avevano il pallone. Cioè, il pallone di solito ce l'ha quello che poi decide le sorti dell'incontro, perché dice: il pallone mio, si gioca fin quando lo decido io. Invece no, questo pallone era molto più democratico, perché costava molto poco. È stato prodotto da un'azienda italiana che si chiama Mondo. E le vendite sono esplose nel 72, però loro l'avevano in catalogo già dal 1967. Era il fratellino povero di un altro pallone, che anche questo è iconico, e che era il Super Santos. Super Santos, nato nel 1962, sempre la stessa azienda lo produceva, la Mondo, lo riconoscevi per il suo colore. Aveva il colore di una palla da basket, perché era arancione e aveva queste scanalature verticali, non era liscio come il super tele, questo era bello ruvido, era resistente, resisteva a qualsiasi tipo di abrasione, e questo andava a delle velocità, essendo un po' più pesante, pericolose anche perché era un omaggio italico a quello che in quegli anni era il grande calcio brasiliano. Già dal nome suo, Santos, ti ricorda Didi, Pelé, ti ricorda tutte quelle generazioni lì. Il super tele, dicevamo, era quello, il 2.0, ma in meno, perché non tutti potevano o avevano la possibilità di avere il Super Santos, e quindi ti accontentavi del super tele, che era molto bello perché lo trovavi nelle edicole, lo trovavi dai tabaccai, lo trovavi nei supermercati, in queste reti, in queste retine, un po' come un polpo.
Me le ricordo adesso.
Le retine te le ricordo,
sì,
almeno,
sì, sì.
Almeno
e poi c'era
immagine.
Di tutti i colori, no? C'era anche quella arcobaleno, che era la mia versione preferita sicuramente. E tu hai detto però che è nato come pallone da calcio bianco, e poi chiaro, si
poi
sono
ha preso altri colori. Ma non era solo un pallone da calcio, è quello che faceva.
Era un pallone, pallone.
Era il pallone, perché ci potevi giocare a qualsiasi cosa. E torniamo alla sfera che rotola e gli omini che gli corrono dietro, da sempre. Questo ci giocavi a pallamano, a pallavolo.
Ci facevi anche la pista per le biglie con il pallone.
Se non avevi
ricordo.
Un cugino da trascinare,
esatto,
per
da trascinare era il piano B, era quello.
L'unico difetto che aveva nella sua leggerezza, che molti dal Mediterraneo, dalla sponda di qua, sono arrivati in Nord Africa, perché
partiti.
Quando ti entrava in mare non lo fermavi più.
Era talmente leggero che andava.
Allora, il venerdì, senza la pretesa di essere dei critici letterari o altro, ci permettiamo di suggerirvi dei libri che sicuramente in moltissimi avete già letto. Noi vi diamo la nostra recensione, vi diciamo perché secondo noi vale la pena leggere o rileggere certi libri. Nel mio caso è un libro che ho riletto e che avevo non dico dimenticato, ma lasciato lì, un librettino breve. Nel tuo caso invece è un libro di cui non so nulla.
È un libro che ho letto non recentemente, in realtà l'estate scorsa, quindi neanche troppo tempo fa. È I baffi di Emmanuel Carrère, un libro di 150 pagine, quindi un libro breve potrei dire, e ho deciso di portarvelo oggi perché è il libro che in questo anno che è passato da quando l'ho letto io è il libro che in assoluto ho regalato di più. È un libro che regalo molto e mi fa piacere perché a tutte le persone a cui l'ho regalato, nonostante i pareri discordanti, si è sempre animata una discussione molto profonda su questo libro che parte da un semplicissimo gesto, tagliare i baffi. Il protagonista, di cui noi non conosciamo il nome, chiede alla sua compagna Agnès, ed è proprio la primissima frase del libro, «E se mi tagliassi i baffi?» E lei risponde, un po' ridendo, un po' scherzando, mi sembra una buona idea. E inizia così, è davvero semplice. Lei va a fare delle commissioni, lui rimane a casa a prepararsi per una cena di amici da cui sarebbero andati entrambi da lì a poco. In questo lasso di tempo riflette, medita, e se non le piacessi più senza baffi, e se non mi piacessi più senza baffi, è un baffo importante, un baffo che porta da anni, da sempre, da quando ricorda, vabbè, lui li taglia, lui dice ma sì, tanto poi ricrescono, se non dovesse funzionare io me li taglio. La moglie torna a casa e non dice niente, però è una coppia ironica, è una coppia che scherza molto, che si prende in giro in maniera anche sottile. Poi nel corso del libro questa coppia, diciamo il loro rapporto si conosce molto, viene snocciolato molto bene dall'autore, e quindi lui immagina di essere vittima di uno scherzo. Agnès fa sempre così e quindi semplicemente sta facendo finta di non notare questa enorme mancanza sul mio volto. Vanno a cena dagli amici storici, e anche loro non dicono niente, e ancora una volta sarà un complotto, sarà mia moglie che ha deciso, ha messo in contatto insomma tutti gli affetti, tutte le persone a noi vicine per dire non dite niente sul fatto che ha tagliato i baffi dopo così tanto tempo. Insomma, cosa accade quando lui, un po' frustrato perché si dice io comunque ho fatto un gesto importante, da tanti anni che non mi vedo così, come mai non mi hai detto nulla? La risposta della moglie è ma tu non hai mai avuto i baffi. E da qui inizia questo romanzo, appunto breve, che è tra la pazzia di lui e il complotto di lei. Il lettore non capisce fino alla fine, in realtà, qual è la situazione. È lui pazzo e non ha mai avuto i baffi e ha perso il senno? O è lei pazza a questo punto e ha creato un complotto enorme coinvolgendo genitori, colleghi, amici? Qualcosa di cui lei sarebbe capace, perché la sua personalità è anche questa e fa fatica ad ammettere di aver sbagliato o di aver perso. E quindi è psicologico, è profondo, parla sì dell'identità che a volte costruiamo su un solo elemento e nel momento in cui lo perdiamo non ci riconosciamo più o non ci riconoscono più. Questo poi è un tema che è stato anche ripreso da tantissimi libri. Secondo me Carrère però lo fa in una maniera molto convincente e il lettore si trova stordito all'interno di questo libro. È affascinante.
Carrère, Baffi, edizione?
Baffi. Edizione Adelphi, edito nell'86 e poi ripubblicato numerosissime volte, 150 pagine. Io davvero lo consiglio, soprattutto per la prima metà del libro. Poi all'interno della storia succede qualcosa, sembra quasi che diventi una storia diversa, forse perde un po' di credibilità, questo è un mio parere. C'è chi invece ha adorato la seconda parte del libro, ma è un libro curioso di cui si discute facilmente. Venerdì a Mille Voci Estate, giornata anche di libri, non solo di libri. Io oggi ho portato I baffi di Emmanuel Carrère e tu, Marcello, hai davanti a te un altro.
Io ho ripreso Luis Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, un libro fine anni 80 che avevo letto due decenni fa e ho riletto in queste settimane. È un libro, visto che tu hai cominciato per un numero di pagine ancora più breve del tuo, 120 pagine, edizioni Guanda, lo si può leggere in un pomeriggio, sì, senza nessun problema. Un romanzo breve costruito attorno alla figura di un uomo che vive ai margini della foresta amazzonica e che ha nei libri la sua forma di resistenza e di salvezza. Lui si chiama Antonio José Bolívar Proaño, è anziano, ci dice Sepúlveda, avrà una settantina d'anni, e vive a El Idilio. El Idilio è un postaccio, nonostante il nome, è un piccolo insediamento ai confini della foresta della civiltà, dove tutto è sostanzialmente brutto, cattivo, pericoloso. Lui trova nella lettura dei libri, non libri qualsiasi, la sua pace, la sua tenerezza, perché la foresta è apparentemente cattiva e lui cerca nei libri, nei romanzi d'amore, cerca la sua, il suo equilibrio. Lui legge a fatica, proprio lettera dopo lettera, arriva a decifrare la parola, poi la frase, e se la ripete più volte. Vuole solo romanzi d'amore. Romanzi d'amore dove ci siano questi amori impossibili che si svolgono in città per lui assolutamente sconosciute, come possono essere Londra, Ginevra, Venezia, dove legge di cose che non sa, la gondola. Però sono gli amori. Lui ha bisogno di queste letture d'amore. Questi libri lui li ottiene in questo posto, perso, lontano da tutto, grazie a un dentista che odia il governo e i poteri, che arriva ogni 6 mesi a El Idilio a strappare i denti rovinati dalla malaria ai cercatori d'oro, ai bracconieri e a gente come lui. Lui, ad esempio, Antonio, non ha più denti, ha una dentiera. Ha una dentiera che si toglie tutte le volte che non vuole più parlare con le persone. E sono tante. Allora, lui è arrivato lì perché il governo aveva promesso ai giovani un pezzo di terra per chi andava a cercare di disboscare quella foresta. E ci arriva con la moglie. La moglie morirà nel giro di 2 stagioni delle piogge. Lui resta da solo, si avvicina per sopravvivere, perché la foresta ti strangola se non la conosci, agli indigeni locali, Shuar, che gli insegnano come si vive nella foresta. Siamo negli anni 80 quando viene scritto questo libro, quindi molto prima di Greta Thunberg, però già nel pieno del... avevamo già la facoltà, sapevamo già quello che stava succedendo in Amazzonia. Quindi un libro con un'anima estremamente ecologista e che ti fa capire, e lo capisce Antonio, il personaggio stesso, che la foresta tu la puoi vivere ma non la puoi possedere. E qui c'è tutta la critica a quello che i vari governi in tutta quell'area hanno fatto dell'Amazzonia, un luogo dal quale estrarre solo denaro. La storia si svolge poche settimane, perché a un certo punto arriva una piroga che trasporta un cadavere. È un cacciatore, sapevano che era passato di lì, è un cacciatore ed è completamente squarciato. Incolpano il sindaco di questa El Idilio, detto El Lumaca, un personaggio brutto, grasso, che suda sempre, che pensa solo ai soldi, che rappresenta il potere, vuole incolpare gli indigeni. Antonio, vecchio cacciatore che ha vissuto con gli indigeni, guarda il cadavere e capisce che sono le zampe di un giaguaro che hanno ucciso questa persona. E si capisce che questo giaguaro è una giaguaro, è impazzita perché quel cacciatore gli ha ucciso i cuccioli. E da quel momento l'animale si vendica sugli uomini. E quindi va bloccato e parte la spedizione organizzata da El Lumaca, sindaco, per uccidere il giaguaro. E ovviamente chiamano e obbligano Antonio, l'unico che conosce davvero l'Amazzonia, a guidare questa spedizione. E lì entri in un'altra fase del libro in cui è un continuo inseguimento e un ripetere perché dovremmo rispettare la natura in un altro modo. Non vi dico come va a finire se non l'avete letto, sicuramente la maggior parte di voi l'avrà letto. Vi dico solo che il libro, quando è stato pubblicato la prima volta, è stato dedicato a Chico Mendes, che era stato ucciso nell'88 da dei sicari mandati da chi, con colletti bianchi, voleva fare dell'Amazzonia quello che poi è stato fatto nei decenni successivi. Va letto, secondo me.
Va letto, io non l'ho letto e da questo tuo riassunto, da questa tua recensione, sembra davvero aver attraversato, mi sembra di aver attraversato tantissime storie diverse. Ero partita con un'idea quando hai iniziato a parlare dei libri, poi è arrivata l'Amazzonia in poche pagine.
In pochissime pagine c'è
tutto.
C'è davvero tutto. Poi è così bello vedere un personaggio costruito come l'ha costruito Sepúlveda, non dico analfabeta ma quasi, che legge con il dito e vuole solo romanzi d'amore, quelli che per quello che scrive Sepúlveda sono delle cosine leggere, perché lui vuole proprio quell'amore lì, quella passione, quegli scenari. Lui si lamenta, ad esempio, che nei romanzi d'amore i personaggi calpestino la neve sporcandola, perché lui l'ha vista una volta sola la neve e non puoi sporcarla, perché se non l'hai mai vista è sacra. E quindi sono questi due mondi, il nostro e quello, che si confrontano e sono uniti da questo vecchio senza denti che legge a fatica solo romanzi d'amore.
Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Allo 0763211113 ci arrivano dei consigli di libri. Ringraziamo chi ci ha scritto. Simona ci consiglia La femminanza di Antonella Mollicone, che io non ho letto. Lei ha detto che è molto bello, l'unica difficoltà è che ci sono diverse parti scritte in dialetto. Dialetto
siciliano, immagino.
Immagino, esatto, anch'io siciliano. Ci vuole del tempo per abituarsi alla lettura, ma una volta che si entra nella storia...
Camilleri insegna dopo, esatto, 10 pagine.
Si è dentro. È il racconto dell'importanza della solidarietà femminile tra riti ancestrali e piccole ribellioni. Questo è quanto leggo sulla pagina in cui il libro si può acquistare. Quindi questo... È un consiglio, grazie per averci scritto.
Anche Valesca dice: lessi il libro, dico lessi perché uscì nell'88 il vecchio che leggeva romanzi d'amore, e lì arrivò a conoscere Sepúlveda grazie a quel libro. Questo personaggio lei lo paragonava nella sua testa a Gesù Cristo, addirittura Antonio il cacciatore mezzo analfabeta. Ancora di libri vuoi parlarci?
Sì, perché io ho letto ieri una notizia curiosa, l'ho trovata sui social e lo sottolineo perché poi c'è qualcosa che riguarda anche le notizie che arrivano sui social. E questa notizia di un'agenzia, si chiama Book Handling Agency, quindi un'agenzia che tratta i libri, ed è una trovata sicuramente curiosa, quasi uno scherzo, sicuramente una critica del mondo della cultura, e poi vedremo perché. Loro cosa fanno essenzialmente? Un gruppo di ragazzi e di ragazze che ti rovinano i libri che tu in realtà non hai letto, per farti sembrare più acculturato, per avere un libro vissuto, quei libri pieni di sottolineature, annotazioni, colori diversi. Poi c'è chi invece non li tocca.
Non si limitano a fare questa cosa?
No, loro hanno diversi servizi. Hanno un prezzo, quindi il servizio è a pagamento. Ricordo, chiaramente è una cosa scherzosa, con un fondo poi di critica. C'è la rottura professionale della spina del libro, quindi loro piegano più volte
la rottura professionale. Della spina del libro.
Poi c'è la macchiare le pagine con del tè, con del caffè o del vino, un euro, un franco per macchia, l'inserimento di segnalibri comuni, quindi lista della spesa, biglietto del treno, biglietto per musical, eccetera, che costa meno rispetto all'inserimento di un libro culturalmente significativo, che può essere lo scontrino di una libreria, il biglietto per un museo, un teatro, un concerto di musica classica. E hanno davvero una serie di servizi, le annotazioni a margine contestualmente appropriate, la firma falsificata dell'autore e anche un messaggio falsificato di affetto e gratitudine da parte dell'autore. Tutti i servizi a pagamento, dei pacchetti deluxe, premium, insomma, per tutti. È chiaramente qualcosa di...
È una provocazione.
È una provocazione, assolutamente. L'idea non è loro, l'hanno ripresa da uno scrittore irlandese, Brian O'Nolan, che nel 1941, all'interno di un testo satirico che aveva pubblicato sull'Irish Times, immaginava proprio un'agenzia che permettesse ai ricchi proprietari di biblioteche di far sembrare letti i loro libri, perché capita di vedere queste biblioteche, queste librerie in casa enormi, colme di libri, belli, antichi, rovinati, e dirsi: caspita, ma questa persona li ha letti tutti? E poi c'è la paura che magari qualcuno quel libro lo prende, lo apre e vede che appunto la spina dorsale del libro magari non ha quella piega caratteristica che ti fa capire che il libro è stato letto.
È stato letto davvero.
Ecco che loro hanno realizzato questa agenzia per permettere a tutti di avere libri non letti, ma che ti rendono ancora più colto, perché poi aprendolo vedi annotazioni, biglietti.
È stato letto davvero.
Orecchie sulle pagine, quindi mi ha fatto sorridere.
Com'è stata presa la provocazione dai social, visto che da lì partiva?
Da lì partiva, mi ha fatto sorridere, perché sui social in molti l'hanno presa non come una provocazione, ma come una notizia vera e propria, come un servizio nuovo arrivato a noi, in cui noi possiamo portare effettivamente i nostri libri e seriamente chiedere a dei professionisti di macchiarli con del caffè o del vino, e i commenti erano: ma leggeteli questi libri, ma cosa vi costa, ma dove siamo finiti, dove finiremo? Ed è questo il contrasto che poi a me fa sempre sorridere, quando una notizia che è già di per sé una critica della società o della società di un tempo,
della società che non legge in questo caso,
che non legge, si ritrova chi lo prende seriamente, immagina che possa davvero esistere un servizio così e che qualcuno ci possa davvero andare e spendere quei 15 franchi per farti rovinare uno o più libri. Loro ne hanno rovinati 40 comunque all'evento che si è tenuto a Berlino il mese scorso. Spero che fossero tutte persone consapevoli del servizio.
Ma sicuramente si sono presentate lì, sapevano quello che veniva fatto da questo gruppo. Ci chiedete di ripetere il titolo del libro consigliato da un'ascoltatrice, Antonella Mollicone, La femminanza.
Abbiamo parlato di libri, tanti consigli che arrivano, abbiamo parlato del servizio che era chiaramente una critica e non un vero servizio, quello di rovinare i libri a pagamento di una cifra molto piccola, insomma si parla davvero di pochissimi franchi per partecipare a un progetto che poi di qualcosa di ben diverso. È un gruppo appunto di ragazzi e di ragazze statunitensi che girano l'Europa, promuovono la lettura. Loro sono tutti scrittori, autori di racconti e di romanzi, quindi c'è qualcosa che va al di là di questa trovata simpatica, ironica, satirica. Marcello, per adesso non parliamo più di libri, però.
Sì, prendiamo nota di tutti quelli che ci state segnalando e magari ne parliamo nelle prossime settimane. No, una notizia che riguarda le energie rinnovabili. Sono usciti i dati complessivi, quelli mondiali, le stime mondiali, per il 2025, quindi siamo indietro di un anno, però è normale che sia così. Allora, nel 2025 le rinnovabili hanno raggiunto un livello record. Il dato più significativo riguarda il solare, che mi è aumentato del 30% in un solo anno e per la prima volta è passato, sempre a livello globale, davanti all'eolico. L'idroelettrico resta la principale rinnovabile a livello planetario e idroelettrico, solare e eolico nel complesso producono circa il 17% dell'elettricità globale. La crescita nel decennio è stata impressionante, il solare è cresciuto del 1000%, l'eolico del 226%, l'idroelettrico ovviamente è più difficile costruire una diga o potenziare le dighe esistenti, è cresciuto comunque del 15%. A dominare i mercati della produzione eolica e soprattutto idroelettrica resta la Cina. Bene, uno potrebbe pensare, il problema è che questa espansione non sta ancora facendo diminuire in modo significativo l'uso dei fossili, dei combustibili fossili, perché nel 2025 le rinnovabili hanno aggiunto alla produzione mondiale circa 890 miliardi di kilowattora, sono le cifre enormi, 890 miliardi di kilowattora, ma la domanda energetica mondiale complessiva è aumentata di 2.250 miliardi di kilowattora. Quindi l'energia sostenibile, l'elettricità sostenibile va a coprire solo il 40% dell'aumento della richiesta di energia a livello planetario. Le rinnovabili hanno fatto tanto, ma abbiamo chiesto talmente tanto che quello che è stato fatto va a coprire solo in parte l'aumento delle richieste, solo un 40%. Diventerà, tra virgolette, interessante per il pianeta, diciamo così, quando l'aumento delle rinnovabili sarà superiore all'aumento della richiesta a livello globale. A quel punto vedremo una diminuzione di quello che è fossile combustibile.
Non è ancora abbastanza.
Non ci siamo ancora, però.
Non ci siamo ancora. Speriamo. Ci avviciniamo alla terza ora di Mille Voci Estate. Noi, Marcello, lasciamo spazio a Maria Pia e ci ritroviamo lunedì. Buon ascolto.